a Gesù Cristo. Alleluia, Spirito Santo. Ti adoriamo, Signore. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Signore, grazie. Accomodate. Gloria a Gesù. Domenica abbiamo parlato di entrare nella dimensione, nel rapporto della figliolanza, cioè nel rapporto con Dio, essere figli di Dio. Perché se siamo figli, se noi ci rapportiamo come figli, allora chi è che è erede in una casa è il figlio, la figlia. Essere figli significa partecipare all'eredità. Dice: io non vi chiamo. C'è un passo che dice: io non vi chiamo più servi, vi chiamo amici. Cioè, Dio desidera per noi che noi entriamo in una comunione sempre più forte e intima. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. È importante come noi ci rapportiamo con Dio, come noi ci sentiamo nel rapporto con Lui. Ma questo dipende da noi, non dipende da Lui. Egli ci ha mostrato di essere il Padre Celeste, un Padre superiore a tutti gli altri padri, e che la Chiesa è la famiglia di Dio. E allora noi dobbiamo entrare con questa mentalità, con questo rapporto. Quando si ragiona su questo, io volevo dirvi che cosa avviene. Che cosa avviene quando noi ci comportiamo da figli? Cosa avviene a un bambino, a una bambina, cioè a una creatura piccola, innocente, l'innocenza, no? Quando il Signore dice: lasciate che i bambini vengano a me, perché a loro appartiene il regno, dice: se non diventate come questi piccoli fanciulli, non potete entrare appunto nel regno. Questo è in Marco capitolo 10, versetto 14. Parla anche di una posizione spirituale, una posizione di innocenza. Dice: come dobbiamo comportarci? Come dobbiamo essere? Dice: come piccoli fanciulli, dice, quanta malizia, quanto assenno uomini fatti. Cioè, quindi non dobbiamo entrare nello spirito di questo mondo che è malizioso, cioè che sospetta il male, critica, vede il negativo, invece di vedere il bene. Piccolo fanciullo non vede. Quando un piccolo fanciullo osserva qualcosa dal suo punto di vista, com'è il punto di vista di un piccolo fanciullo? Delle cose. Tutto è buono, eh? Tutto è giustificabile, tutto è bello, vero? E il Signore dice: noi dobbiamo diventare come questi piccoli fanciulli. Lo sto dicendo a noi nel rapporto con Lui, nel rapporto non solo, come dire, con Lui che non vediamo, ma l'elemento che noi vediamo su questa terra di Dio, che cos'è? non è la Chiesa. Non è la Chiesa. Ma ovvero il corpo di Cristo. Quindi verso il corpo di Cristo come mi devo comportare? Con malizia, con furbizia, con pensieri negativi, oppure devo essere come un piccolo fanciullo in una famiglia che si fida del padre, della madre? Sai chi è nostra madre? La Chiesa. Egli è il padre, la Chiesa è la madre. E noi dobbiamo entrare in questa dimensione, entrare in questa mentalità, il nostro modo di pensare, i nostri sentimenti. Al capitolo 5 di Romani, versetto 13, dice: poiché fino alla legge il peccato era nel mondo, ma il peccato non è imputato quando non c'è la legge. Ora, a proposito di innocenza, dell'aria dell'innocenza, dell'aria di un piccolo fanciullo, ecco, piccolo fanciullo, come lo inquadreresti? Uno che è sotto la legge o è sotto la grazia? Cioè, capito? Dice, dove non c'è la legge, non è imputato il peccato. Guarda che dice. Dove non c'è legge, non è imputato il peccato. Chi è sotto la grazia non è sotto la legge. Non gli è imputato. Non c'è neanche la malizia di pensare al peccato. A me mi è capitato di incontrare bambini maliziosi, nella mia vita. Ho visto bambini che avevano una malizia superiore a quelle dei grandi, erano addestrate nelle famiglie. Nella mia vita sino a oggi ho incontrato di tutti i tipi di persone, tutti. Ho incontrato anche il presidente degli Stati Uniti, per dire. Ne ho visti tanti. Ma la Bibbia ci parla che il modello che noi dobbiamo prendere non è quello chissà di quale piccolo fanciullo. Essere innocente, l'aria dell'innocenza, vivere l'aria dell'innocenza. Cioè, cacciare via la malizia, malizia, via, via, furbizia. Dice, dove il peccato non è imputato, dove non c'è la legge. E quindi l'aria dove non c'è imputazione di peccato è nell'aria dell'innocenza. Sei d'accordo? Lode Gesù Cristo. Siamo noi che dobbiamo rapportarci. Se crediamo, perché se tu credi che la parola di Dio è verità, cioè se tu credi che la parola di Dio è verità, la parola di Dio dovrebbe influenzare la tua vita. Cioè, se è vero quello che tu stai ascoltando, quello che tu stai affermando, che la parola di Dio è verità, la parola di Dio dovrebbe influenzare la nostra vita, il nostro modo di pensare, i nostri sentimenti, le nostre azioni, influenzati dalla parola. E dove ci conduce la parola? Ci conduce a essere piccoli fanciulli. E bada bene, a me piace vedere l'opera di Dio nelle anime nuove, perché nell'area dell'innocenza, in quel, come dire, dove non c'è malizia, dove non c'è, come dire, pensieri negativi, tu vedi che è un momento che le anime vivono il sovrannaturale in maniera particolare. E ritornando indietro alle nostre esperienze, non è che da lì si è partito, diciamo, l'aria e il rapporto col sovrannaturale. Giusto? Io nella mia vita il sovrannaturale è partito là, nell'area dell'innocenza. Cioè, e io voglio mantenere questo rapporto con la parola, con Dio. Cioè la sua parola è, c'è un detto nel mondo, è Vangelo. Questo è uno dei detti appropriati. La parola di Dio è verità. Cioè, nel mondo dicono che Vangelo significa la cosa massima che si può dire. Ma noi non abbiamo avuto esperienze, le guarigioni, la liberazione, i momenti soprannaturali. Non era nell'area dell'innocenza. Che area era della nostra vita? Che momento era? Innocente. Creature. A Napoli dicono un creatore. E in quell'area, come creature, quello che ci veniva detto era vero. Vero? Che cosa è intervenuto? Cos'è che è intervenuto? Che ha fatto cambiare? La malizia, il peccato, il sospetto, cioè lo spirito del mondo che contamina le cose di Dio. Non vogliamo noi ritornare a vivere come abbiamo iniziato a vivere nel rapporto con Dio? Non voglio dire che noi... È come un bambino che crede alla favola. Non voglio dire che noi dobbiamo... Perché l'Apostolo Paolo dice che lui stava predicando a Berea, là c'erano i bereani che non credevano alle favole. Stavano guardando le scritture per vedere se quello che predicava era conforme. Dice sì, Paolo, va bene. Però se noi crediamo nella sua parola, nella parola di Dio, che è verità, può influenzare la nostra vita, la può cambiare. E se noi non cambiamo è perché non crediamo abbastanza, la nostra fede non è così forte, che la parola non ha un'incidenza su di noi. Cioè la nostra fede non è così forte e la parola non può incidere su di noi. Ci crediamo come... Ci crediamo, dice, ma... Come guardiamo un film. Ma se la parola che Dio sta mandando... Dice, è mia. La voglio fare mia. Dio manda la sua parola. Io ho detto, ieri ho fatto un piccolo incontro con il gruppo di adoratori, gli ho detto, io sai come mi sento nello spirito, che io devo prendere la parola che c'è nello spirito e mandarla. Se c'è parola che arriva e la parola ti tocca, credici, può cambiare la tua vita. fatti influenzare dalla parola. È lo spirito. Lo spirito è vita. Noi non a noi non interessa, io l'ho detto domenica, posso anche fare delle lezioni di studi biblici, ma predicare la parola è un'altra cosa. La parola è nello spirito, prendo dallo spirito, e tu dovresti fare come il catcher, si chiama catcher nel baseball, quando c'è una palla alta, ta. Dice, questa è mia, mia, voglio fare mia, questa promessa è mia, ci credo, perché parola di Dio è scritta. È dura in eterno, nessuno la può cambiare, la parola di Dio è la stessa, ieri, oggi è in eterno, Dio non cambia, Dio manda ad effetto la parola che Egli ha mandato, cioè la parola che Egli manda compie un effetto. Credici. Se tu ci credi, guarigione, 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 chiappa. Scusate che utilizzo acchiappa, prendi, ricevi. Signore, tu hai portato guarigione, amen. Liberazione, amen. Rivelazione, alleluia, rivelazione. Cioè, la rivelazione procede, fa parte della conoscenza che viene attraverso l'esperienza. Cioè, questa è rivelazione. Non è, come dire, teologia. Rivelazione è conoscenza spirituale che edifica la fede, no? Quando tu ricevi rivelazione, la tua fede cresce, giusto? E noi vogliamo crescere nella fede, perché vogliamo mettere in pratica, giusto? Vogliamo che la nostra vita... Qual è l'obiettivo? Io spiegavo ai ragazzi, l'obiettivo qual è? Ve lo dico qual è l'obiettivo. Che chi viene, chi si collega al culto, possa essere convinto in quanto al peccato, al ravvedimento, al cambiamento, al miglioramento. Cioè le anime, dopo il culto, devono essere influenzate dallo Spirito, dalla parola, dalla presenza di Dio per cambiare atteggiamento, per cambiare modo di vivere, modo di ragionare, modo di rapportarsi con gli altri, cioè sempre migliorando, giorno dopo giorno. Dice, la sorella mi ha fatto un torto. E allora? Non dice la scrittura perdona? E quando vuoi perdonare? Quando vorresti perdonare? Dice, no, io voglio essere perdonato quando sbaglio io, non quando sbagliano gli altri. Ma tu, quando vorresti perdonare? Dice, poi dice, perdona affinché i tuoi peccati siano perdonati. Così dice il Padre Nostro. Il Padre Nostro dà questo principio. Perdona, perdona per poter essere perdonato. Giusto? Quindi dice, prima perdona, poi ti saranno perdonati, condonati. Quindi non funziona che dice no, io devo essere perdonato. E a perdonare? Lode Gesù Cristo. Matteo 10, 16. Ecco. Matteo 10, 16. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate astuti come serpenti. In questa traduzione mi dice innocenti, innocente come colombo. Qua dice semplice, innocente. Quindi si ricollega a quello che dice Gesù e lui dice quanta malizia, piccolo fanciullo, quanto a sapienza, a senno, uomo fatto. Cioè quindi nel rapporto con le cose spirituali di peccato, vedi che dice qua? Qua lo dice Gesù, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Non ti fare sbranare. Chi è che ci manda in mezzo ai lupi? Ma secondo te Gesù ci manda in mezzo ai lupi per farci sbranare? O ci dà lo spirito, la sapienza e la potenza e la capacità di uscire indenne? Io dico che Egli ci dà la capacità di uscire indenne, di vincere il lupo, perché in questo mondo il lupo ha la vittoria sulle pecore, ma nel mondo spirituale le pecore riescono a vincere il lupo. Ma la pecora per vincere il lupo deve seguire la voce del pastore. Lode Gesù Cristo. Quindi quest'aria di innocenza, Signore, voglio tornare un piccolo fanciullo, quanta malizia, piccolo fanciullo, non voglio sospetti di male, non voglio pensare a male, niente, ti credo. Perché da lì parte, come parte, diciamo, il, come si chiama, il rainbow, come si chiama? L'arcobaleno. Il soprannaturale parte da lì. Dall'innocenza, dal rapporto, come dire, senza barriere con Gesù. Salmo 32, versetto 2. Dice, beato è l'uomo al quale il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Vedi? Come dobbiamo essere? Furbizia. Via, via. Malizia, via. La malizia quando uno è toccato dal peccato, dalle cose del peccato, dall'iniquità. La malizia, diciamo, è un'influenza spirituale. Lode Gesù. Beato l'uomo al quale il Signore non imputa l'iniquità. Cioè l'uomo a cui non viene imputato, cioè esiste. Vedi? A chi? Dice, nel cui spirito non c'è inganno. Lode Gesù Cristo. Vedi il cristiano, il modello del cristiano. Rientrare a essere figlio, no? nello spirito dell'adozione, essere adottate come figli. Noi dobbiamo entrare nello spirito di adozione di figli. Perché se non hai questo spirito, tutto ciò che viene... Io a volte no, io mi rendo conto che quando uno ha uno spirito non è in ordine con Dio, uno comprende il contrario. Quando dentro si mantengono posizioni, no? Di peccato, mancanza di perdono, di invidia, di gelosia, di ire, quello che uno riceve viene tramutato. Hai visto? Cioè, magari hanno ascoltato la predica e poi ce n'è uno per dire: hai visto? E tutto dice: che abbiamo visto? Hai sentito? E quello che cos'è? E quando uno non è in ordine nel rapporto con Dio, le cose vengono travisate. Lo spirito è un traduttore. Può essere un traduttore di vita, di miglioramento o di peggioramento. O cresci nella fede o diminuisci. Perché se è attivo il ragionamento umano, la natura umana, dice la Bibbia, e voi mi insegnate che nella Bibbia c'è tutta la verità, giusto? La Bibbia è infallibile, l'infallibile verità, l'inerrante verità, giusto? Dice che l'uomo, la natura umana, non riceve le cose di Dio, non le può, perché dice: è pazzia. Sai come la natura umana vede le cose di Dio? Pazzia. Lode Gesù Cristo. Ma il Figlio di Dio che è in te, che stai ascoltando, tu che stai nella natura del Figlio, per te è potenza. È potenza. Gloria a Gesù Cristo. La parola è potenza, è liberazione, è rivelazione, è guarigione. Chi lo guarda con malizia, lo guarda con l'occhio che fa così. Dice: che cosa ci vuole dire? Che cosa il pastore ha fatto la predica per me? Io predico per me. Lode Gesù Cristo. Parola. Vedi, io ho detto, siamo nell'ambiente, Dio, la parola è nello spirito, e quella parola, se tu la ritieni, la prendi, la fai tua, ti produce vita, è un cibo, è come la manna. È manna che viene dal cielo. Lode Gesù Cristo. Lode Gesù. Vi cito un altro passo sull'innocenza. Romani 16, versetto 19. Perché è importante entrare in questa dimensione, in questa area, cioè rientrare, perché è l'area dove parte il soprannaturale, no? È come l'arcobaleno, dice: da dove parte l'arcobaleno? Quando ero piccolo io cercavo di trovare la fonte, no? Con i bambini correvamo, mi ricordo con gli amici avevamo questo arcobaleno, inizio che ci allontanavamo da casa, no? Perché non si trovava poi. E dice, da dove parte il soprannaturale? Come si può attivare? Cioè, come si vive? Allora, lo vivi? Sei nel tuo cuore, nella tua vita? Vivi in questa maniera. Appena si attiva la malizia, cioè la natura umana, è finito. Finito il soprannaturale. Non vivi il soprannaturale, non provi il soprannaturale. Ebrei 6, abbiamo letto domenica, dice, per coloro che hanno provato, che hanno gustato, dice, le cose di Dio, gustato. Proprio piace questa parola, no? Perché le cose di Dio si gustano, sì. Lode Gesù Cristo. Ritorniamo a vivere e cerchiamo di creare i presupposti di una vita da piccoli fanciulli nel rapporto con Dio e con i fratelli. Perché noi ci dobbiamo fare a gara, gara di onore, di rispetto gli uni con gli altri. Di amore, di onore, di rispetto, onorarci, onoratevi gli uni gli altri, non parlare male, non criticare, non cercare sempre di dire qualcosa di negativo di uno o di un altro. Alleluia. Che non significa il rapporto con Giuseppe, con Giacobbe, Giuseppe era mal visto dai fratelli perché lui raccontava tutto quello che succedeva dai fratelli, cioè il padre deve sapere tutto, il ministero deve sapere tutto. Non significa che se venite a raccontarmi quello che avviene, soprattutto nelle cose di Dio, è una critica. No, è giusto che io lo sappia. La critica è quando si parla di un altro fratello. A un altro fratello. Quindi c'è lo spirito non di edificazione, perché se uno mi racconta qualcosa è perché io che sono il responsabile devo sapere intervenire per curare, che non significa. Ma tutto va raccontato al padre. Quindi lo spirito dice non si racconta, è uno spirito negativo, è lo spirito dei fratelli che condannarono Giuseppe. Quelli erano quelli che non volevano che Giuseppe, e gli era antipatico Giuseppe, al punto tale che avevano pensato alcuni di ucciderlo. Dio non ha permesso. Però questo viene sempre dalla malizia, dalle malefatte, perché quando uno non vuole che il padre sappia qualcosa, l'autorità sappia qualcosa, è perché sa che c'è qualcosa che non quadra, o no? Io penso che è così. Quindi dobbiamo rientrare nello spirito della verità, non raccontare menzogne, dire la verità così com'è, anche se ci condanna, ma questo ci mette nei presupposti di essere corretti. E tutti noi dobbiamo essere corretti. E chi non passa, abbiamo letto, dalla correzione, dice non fa parte di noi, non è parte con noi. E raccontavo ai fratelli che uno dei segni della immaturità spirituale, cioè quando una persona ancora non è matura spiritualmente, è la correzione. Quando un'anima odia la correzione, è perché è immatura, è un segno di immaturità, di debolezza. Lode Gesù Cristo. Perché il Signore dice che Egli corregge colui che Egli ama. E la correzione serve a migliorare, non a tagliare. Quello è un altro discorso, il tagliare. il recidere. No, la correzione serve a non essere reciso. Sai perché uno viene corretto? Affinché non muoia e non sia giudicato, dice la Scrittura. La correzione serve per non essere giudicato, perché se entri nel giudizio, quindi la correzione non è un giudizio, è un atto intermedio, come lo possiamo chiamare, per non cadere nel giudizio ed essere giudicato, cioè essere condannato, perché una volta che uno è giudicato, in quel caso, se uno non viene corretto, è condannato, giusto? Affinché non viva la condanna nella sua vita. Tu vuoi vivere la condanna? Ti faccio sta domanda. Tu vuoi essere condannato? Condannato significa sentenza giudicata. Condannato. La correzione è prima per non cadere e non essere condannato, non essere reciso, non fare parte e non essere giudicato come quelli di questo mondo. Non mi spiego. Mi spiego? Così dice. Dice, ognuno di noi dice, ha ricevuto la sua parte. L'Apostolo Paolo dice, ognuno di noi, quindi l'Apostolo Paolo è stato corretto. Io ho avuto le mie correzioni. E lo accettate. All'inizio non tanto con gioia. Poi quando ho compreso, c'era l'afflizione ma c'era gioia. C'era un mix, afflitto e gioia. Lode Gesù Cristo. Dice, ma a me il pastore non mi corregge. Ora subentra il discorso contrario. A me non mi corregge. Ma se io ti guardo e tu già quando ti guardo cominci a ti intrubolì, ti diventi trubola. E che ti devo dire? Ti dico mezza parola e già ti ho perso. Te ne vai, ti fai la valigia e cambi casacca. Un giorno il pastore Gilberto mi disse, no, io a quello, se gli dico mezza parola, quello si fa le valigie e se ne va. Infatti si era fatto la valigetta, si era partito. E poi mi mandò, dice, vai a vedere dove sta andando sto sciagurato. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Quindi, se uno non è corretto è perché non è maturo, non è cresciuto a livello tale nel rapporto di maturità per essere, come dire, ancora piccolo. In quel caso li chiama carnali. In quel caso vengono chiamati carnali, dice, perché ancora vi devo dare il latte, non vi posso dare il cibo solido, perché? Perché siete ritornati indietro, siete carnali. Cioè siete sottomessi alle cose di questo mondo, le cose di questa vita. Lode Gesù Cristo. Ma Dio desidera. Quindi, qual è l'occhio di Dio? Qual è l'occhio sulla Chiesa? Se guardiamo la vita di Gesù e quello che gli è successo a lui, non è nel numero, perché lui a un certo punto lo seguivano circa 500 giudei e lui gli dà una mazzata forte. E gli dice, se non mangiate la mia carne e bevete il mio sangue, non potete avere parte con me. E questi lo lasciarono. Ci fu una crisi. Gli rimasero solo i 12 discepoli. Quindi che cosa guarda il Signore? Cosa vuole da noi? Maturità, qualità. Non vuole numero. Io ho numeri. E i numeri, guardiamo le altre religioni, le altre false religioni hanno numeri maggiori dei nostri, sui numeri noi siamo perdenti. Quindi dovremmo essere nella menzogna per i numeri in Italia, o no? Se guardiamo i numeri, manca l'1% siamo. Dio guarda alla maturità, alla qualità, alla santità. Noi la salvezza che abbiamo acquisito per grazia la dobbiamo mantenere, dobbiamo stare nella grazia e non perdere. E si mantiene attraverso la santificazione, fratelli. La salvezza si mantiene attraverso la santificazione, cioè facendo un percorso di vita, desiderando non il peccato e le cose di questo mondo, ma desiderando le cose di Dio. Cioè non significa essere perfetti, desiderare significa volere, conoscere sempre di più le cose di Dio e abbandonare le vie del peccato che non piacciono a Dio. Che nella salvezza è per grazia, ma la grazia si mantiene con la santità. Attraverso il peccato, perpetrando continuamente il peccato, esci fuori dalla grazia. Fuori dalla grazia non si è più nella salvezza. Quindi la salvezza non è perché dice ora facciamo tutto, tanto siamo salvati. Non è così. Lode a Gesù Cristo. Ritorniamo, alziamoci in piedi, facciamo una conclusione. Ritorniamo come piccoli fanciulli, a essere piccoli fanciulli, quanto assenno, quanta malizia, piccoli fanciulli, quanta sapienza, uomini fatti. Quanto assenno, uomini fatti, quanto a malizia, piccoli fanciulli. Quindi zero malizia. Rientriamo in quell'area di innocenza. E i bambini, ora io ti faccio riflettere. Tu hai un bambino piccolo, innocente. A un bambino piccolo, innocente, il peccato, gli errori, gli sono perdonate, è vero o no? Un bambino che sta imparando a camminare, qualsiasi che sta crescendo in quella fase, come lo vedi? Che gli errori gli vengono perdonati. Quindi se noi ritorniamo come piccoli fanciulli, innocenti, il peccato non ci viene imputato. E lì possiamo iniziare a rivivere di nuovo il soprannaturale di Dio. E nella nostra vita possiamo testimoniare della potenza di Dio, della guarigione, della liberazione, della rivelazione. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Chi sente può ringraziare il Signore. Alleluia, alleluia, gloria a Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Aiutami, Signore, a mettere in pratica. Ti prego di benedire il nostro pastore, grazie per come ci conduce a te, Signore, grazie per come ci hai collegato a lui, Signore, per come lui ama e come lui veramente Padre ci permette la tua volontà, Signore. Benedici, Signore, la tua vita, la tua famiglia, benedici quest'opera santa e grazie, Signore, facci crescere sempre di più nelle tue chiese, Signore. Ti ringrazio e ti lodo. Amen, amen. Vi lascio un altro versetto che è in Romani capitolo 16. Dice: voglio che tu sia saggio nel bene e innocente nel male. Poi in Filippesi il capitolo 2, versetto 14. Dice, fate ogni cosa senza lamentarvi, senza tante discussioni. Sarete così autentici figli di Dio. Con innocenza, cioè vivrete senza colpa, con semplicità. Una traduzione mi dice innocenza. Lode Gesù Cristo. In un mondo di uomini perversi e malvagi. Quindi Dio lo sa che noi siamo nel mondo dove è pieno di malvagità e perversità. Medici dallo spirito, lo spirito di adozione. Lo spirito di adozione che grida dentro di noi Abba Padre. Abba Padre. Lode Gesù Cristo. Questo dobbiamo acquisire. Lo spirito del figlio, spirito della, di figlio, di figlia. Alleluia. Un rapporto vero, semplice, puro, innocente. Questa parola innocenza che racchiude purezza, semplicità, lode Gesù Cristo. E può cambiare la nostra vita, questa parola può cambiare la nostra vita, l'innocenza. Che è fatta di purezza, di semplicità. Quindi ecco perché Dio ci manda questa parola, affinché noi ci crediamo, la viviamo, la facciamo nostra e ritorniamo a essere in questa maniera nel rapporto con Lui. Signore, ti ringraziamo, Padre. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Signore, grazie, Padre. Grazie perché Tu, Signore, ci ami più di quanto noi pensiamo, più di noi stessi, più dei nostri padri terreni. Io ti prego, Signore, benedici ognuno di noi, consola i nostri cuori, le nostre vite, libera, guarisci, sana ognuno di noi, mandaci a casa ripieni, benedetti, pieni di unzione, di potenza, per fare la tua volontà. Te lo chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Dio ci benedica tutti. Dio benedica ognuno di voi. Pregate, chiedete al Signore la guarigione, la liberazione. Dio guarisce, Dio libera, Dio sana. Dio è per noi. Egli desidera darci il meglio, lode Gesù Cristo. Collegatevi alle preghiere. Ci sono le preghiere online, il lunedì, il mercoledì, il sabato mattina, collegatevi. Chi ha bisogno si colleghi. Ci sono i culti, c'è il tempo per il servizio, chi ha disponibilità per servire può servire. Noi abbiamo bisogno, la Chiesa, ma sempre per fare crescere il regno. Se tu senti questo bisogno di partecipare alla crescita del regno, hai disponibilità di tempo. Bene. Lode Gesù Cristo. Signore ci benedica, benedica tutti i fratelli che sono fuori, sono collegati su Zoom, su YouTube e altre, su Facebook. Signore vi benedica e ci benedica tutti. Amen. Amen.